per il riuso e l'acquisizione del software. Giovanni Baio, relazione sviluppatori, team per la trasformazione digitale, a te.
Grazie. Non so se c'è una slide proprio con l'uno ter, così lo leggiamo anche insieme, perché è il cambia slide. Grazie.
Eccolo, grazie.
Quindi quello sotto. Perfetto, grazie. Allora, in questo intervento vi illustrerò le linee guida che sono frutto di quelle linee guida Agid sul software acquisizione e riuso, che sono frutto di questo lavoro congiunto che come team digitale abbiamo svolto assieme ad Agid in stretta sintonia con loro, per cercare appunto di declinare questo modello di riuso del software che, come Marco ricordava, da tanti anni, dal 2005 c'è nella legge, ma di fatto non è mai decollato effettivamente. Allora, abbiamo parlato tanto della norma, io mi permetto di leggere insieme alcuni passaggi chiave del 68 e del 69 giusto per fissare quello che dice la legge dal quale partiamo. Quindi il 68,1 dice che le pubbliche amministrazioni acquisiscono software nel rispetto di principi di economicità ed efficienza a seguito di una valutazione comparativa, quindi mette un obbligo per le amministrazioni di valutare tra varie opzioni. L'uno ter ce l'ho, preferenza. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a software già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, quindi al riuso, oppure a software liberi o a codice sorgente aperto, allora è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario. Quindi diciamo questo articolo disciplina in maniera chiara una preferenza nella valutazione comparativa. L'amministratore deve preferire una soluzione a riuso o come software libero, e solo in seconda battuta, se non riesce a trovare una soluzione adatta alle proprie esigenze, andare nella direzione del software proprietario. Il 69,1 è il riuso, questo è un articolo secondo me dirompente nella sua semplicità, perché ha una portata amplissima e dice: le pubbliche amministrazioni che siano titolari di software realizzate su specifiche indicazioni del committente pubblico, quindi che abbiano fatto realizzare o realizzato un software, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente completo della documentazione rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni puntini puntini e anche ad altri soggetti, quindi anche a privati. Quindi questa legge, questa norma dice in maniera molto chiara che tutto il software di proprietà della pubblica amministrazione deve essere rilasciato in open source ed ha una portata amplissima, perché di fatto non viene messo praticamente nessun vincolo a quale tipologia di software o per quali casi d'uso. Importantissimo è anche il comma 2 che dice, che deriva anche dal diritto d'autore come diceva Marco prima, al fine di favorire il riuso, cioè perché quello che abbiamo appena detto accada, è necessario che le pubbliche amministrazioni nei capitolati o nelle specifiche di progetto, l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sul software appositamente sviluppato su essa. Cioè dice sostanzialmente, se tua amministrazione ti fai sviluppare un software, tu devi acquisire la titolarità di questo software, non è che te lo fai sviluppare, lo paghi e poi il software è di chi te l'ha sviluppato, no? Lo stai pagando e quindi è tuo, questo sostanzialmente la legge dice. A questo punto andiamo a vedere questo modello di riuso, il modello di riuso che la legge disegna con questi articoli, ma che noi abbiamo cercato di spiegare nei dettagli e impostare in un modello basato sull'open source che si rifà alle best practices del mondo open source in tema di creazione di community, di condivisione di codice. In tutta la presentazione vedete quei riferimenti tipo 3.2 che sono riferimenti agli specifici capitoli delle linee guida, specifici articoli delle linee guida che quindi potete eventualmente andare a ritrovare in modo più diretto. Allora, il modello del riuso del software disegnato l'ho diviso in due parti, fase di sviluppo del software e fase del riuso. Ok, quindi la prima fase è la fase dello sviluppo, abbiamo una pubblica amministrazione A che decide di sviluppare un software, che qui ho chiamato Imago, da zero, e lo commissiona ad uno sviluppatore. Quindi questo sviluppatore chi è? Può essere un dipartimento interno di sistemi informativi, potrebbe essere un in-house, potrebbe essere un'azienda tramite un appalto, un bando, una convenzione. Comunque diciamo individua uno sviluppatore, uso un termine generico, e gli commissiona lo sviluppo di un software che risponde a dei requisiti. La pubblica amministrazione ovviamente in questo caso, come abbiamo visto, deve dallo sviluppatore acquisire la titolarità di questo software. Dopodiché quello che le linee guida, e questo è il primo passaggio introdotto alle linee guida, è che la pubblica amministrazione incarica lo sviluppatore di pubblicare il software con codice sorgente con licenza aperta. Quindi funziona, si sente?
Sì, sì.
Ah, ok. Quindi sostanzialmente è la, diciamo, la pubblica amministrazione dà l'obbligo, diciamo, tecnico di adempiere alla legge, di fare questo rilascio in open source allo sviluppatore stesso. E questo perché? Perché il rilascio in open source è un processo tecnico, perché deve rispettare tutta una serie di parametri tecnici. Bisogna caricare il software in un certo modo, bisogna includere documentazione in un certo modo, bisogna verificare che nel codice sorgente non siano presenti, per esempio, delle password per accedere ai sistemi. C'è tutta una serie di, diciamo, specifiche tecniche su come si fa un rilascio in open source. Un rilascio in open source non è un atto che, diciamo, può compiere una persona che non è uno sviluppatore, un tecnico che ha sviluppato quel software. E quindi, diciamo, le linee guida dicono in maniera chiara che questo, diciamo, adempimento l'amministrazione lo deve, diciamo, trasferire sullo sviluppatore che gli sviluppa il software, deve farlo contestualmente all'atto con il quale incarica lo sviluppatore di fare questo sviluppo. E dove viene fatto questo rilascio? Viene fatto su uno strumento di code hosting, lo abbiamo chiamato, che sono gli strumenti che normalmente nel mondo vengono utilizzati per, diciamo, conservare il codice sorgente. Vedremo che ci sono degli strumenti standard di mercato che noi abbiamo individuato. Nelle linee guida abbiamo inserito dei parametri tecnici che questi strumenti devono rispettare, e poi ne abbiamo consigliati alcuni che rispettano questi parametri. Ne cito un paio per chi conosce la materia: per esempio GitHub è uno di questi strumenti, per esempio GitLab o Bitbucket sono altri. Queste sono delle piattaforme online, alcune, diciamo, sono disponibili come software as a service gratuitamente, altre invece sono dei software open source che possono essere installati presso un data center, e su queste piattaforme è possibile semplicemente creare dei repository e inserire il codice sorgente completo di tutta la documentazione. Quindi lo sviluppatore viene incaricato di pubblicare su una di queste piattaforme individuata dall'amministrazione il codice sorgente del software, dopodiché tramite, diciamo, un sistema semiautomatico che dopo vi descriverò, il software viene sostanzialmente registrato all'interno di Developers Italia, che poi vedremo, ma che, diciamo, è la piattaforma del team digitale ed Agid dedicata al software open source. A questo punto, diciamo, si completa la fase di sviluppo della prima pubblica amministrazione. Interviene una seconda pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione B, che fa una valutazione comparativa per cercare un software. Come da linea guida, la pubblica amministrazione deve prima cercare una soluzione, diciamo, open source disponibile, e la ricerca su Developers Italia, perché in Developers Italia, come vedremo, vi farò vedere, daremo degli strumenti per andare a ricercare il codice open source presente che può essere utile alle amministrazioni. Individua la soluzione Imago che era stata sviluppata dall'amministrazione A. A questo punto l'amministrazione B, poiché il software Imago è disponibile in open source, può tranquillamente immediatamente accedere a questo software. Non deve contattare l'amministrazione A, farsi dare accesso, perché il codice disponibile immediatamente in open source ha già una licenza d'uso acclusa che disciplina le condizioni con le quali può essere usato, e quindi l'amministrazione può immediatamente accedere. Quindi anche durante la valutazione comparativa voi capite che i tempi necessari per la valutazione di un software che è immediatamente nella disponibilità di poterselo scaricare e guardare, chiaramente fa accorciare moltissimo i tempi di valutazione, oltre a consentire una valutazione molto più accurata. È chiaro che un amministratore può incaricare un proprio tecnico, semplicemente: mi metti su questo software che me lo voglio guardare, voglio vedere se può andarmi bene, se più o meno fa quello che serve, gli manca qualcosa, e con un manuale magari disponibile utente è molto più facile rendersi conto se il software rispetta le proprie esigenze rispetto magari a vedere due screenshot o una brochure, no? Quindi l'amministrazione B è in grado, accedendo alla piattaforma di code hosting dell'amministrazione A, ma che comunque è disponibile gratuitamente, senza registrazione, senza nulla, si prende tranquillamente il software e può valutarlo. Diciamo che decide che va bene alle proprie esigenze. A questo punto l'amministrazione B incaricherà un tecnico, uno sviluppatore, di nuovo uso questo termine generico, di fare che cosa? Beh, di installarlo, di metterlo in produzione, di effettuare personalizzazioni su questo software, magari per adattarlo alle esigenze dell'amministrazione. Potrebbe, per esempio, commissionargli di fare formazione alle persone, al personale che dovrà usarlo. Quindi incarica uno sviluppatore sostanzialmente di fare queste attività tecniche. In questo esempio, per esempio, viene commissionata anche una personalizzazione. In questo caso la personalizzazione, in quanto nuovo sviluppo di software, deve anch'essa essere messa a riuso. Quindi anche la personalizzazione deve essere rilasciata. E di nuovo questo viene fatto con lo stesso modello, cioè nello stesso contratto, nello stesso appalto, nello stesso ordine di servizio, quello che è nel quale incarico sostanzialmente uno sviluppatore di effettuarmi la personalizzazione, gli dico anche che quando sarà fatta questa dovrà essere pubblicata secondo i parametri tecnici delle linee guida. E ovviamente anche la personalizzazione sarà poi, diciamo, indicizzata da Developers Italia. Vorrei quindi fissare alcuni punti che secondo noi sono fondamentali. Cioè, il primo è che le due pubbliche amministrazioni che abbiamo visto, la A che sviluppa il software e che lo pubblica e la B che lo riusa, non devono neppure parlarsi. Non è necessario, perché la A pubblica il software con la licenza, la B lo trova e lo scarica. Non ha bisogno di, per esempio, stipulare una convenzione con l'amministrazione A. E anche questo abbatte tantissimo i tempi del riuso rispetto a un modello che, per esempio, presuppone lo stipulo di una convenzione prima di accedere al software. Ovviamente il fatto che non debbano parlarsi non vuol dire che è utile parlarsi, magari è utilissimo anche per dire: ma te questo software come ti trovi, quali sono i difetti che vedi, che cosa manca, ci stai sviluppando, ci sono degli sviluppi previsti. Quindi chiaramente nelle guida si suggerisce ovviamente magari un contatto, però non è necessario e soprattutto non deve essere fatto prima di poter valutare il software. L'altra cosa è che non sussiste nessun lock-in, cioè lo sviluppatore dell'amministrazione A e lo sviluppatore che lo personalizza il software dell'amministrazione B possono essere, per esempio, due aziende diverse, anche in concorrenza tra loro, perché il software che è stato pubblicato non è legato allo sviluppatore che lo ha scritto. Certo, lo sviluppatore che lo ha scritto, quindi supponiamo anche una software house privata, per fare un esempio magari più legato al mercato, certo, la software house che ha scritto quel software e magari ne sta facendo manutenzione da 2 anni, magari potrebbe essere un soggetto che può metterci mano con più facilità. Questo potrebbe concretizzarsi magari in una gara di appalto dove forse è in grado di offrire un prezzo più concorrenziale perché conosce meglio il software, ma questo poi diventa un tema di mercato. Però di fatto non c'è nessun lock-in, nel senso che l'amministrazione B non ha nessun obbligo di rivolgersi al fornitore dell'amministrazione A. Può tranquillamente, per esempio, incaricare il proprio dipartimento interno senza usare risorse e quindi fare uno sviluppo direttamente sul software. Il terzo punto è quello che appunto avevo sottolineato, cioè il fatto che la parte tecnica di pubblicazione è sempre demandata agli sviluppatori. Le linee guida danno delle indicazioni molto chiare alle amministrazioni dicendo: quello che dovete fare per adempiere di fatto è incaricare i vostri fornitori, i vostri sviluppatori, tramite degli allegati che vedremo che sono già pronti, che quindi possono essere semplicemente acclusi per esempio al contratto o alla gara d'appalto. Vediamo velocemente che cos'è Developers Italia. Developers Italia oggi è una piattaforma, lo trovate appunto su developers.italia.it, una piattaforma che parla di sviluppo di codice open source rispetto a quelle che si chiamano le piattaforme abilitanti del piano triennale, quindi SPID, PagoPA, ANPR, e offre tutta una serie di librerie, documentazione a supporto dello sviluppo e delle integrazioni di queste piattaforme. Quindi una pubblica amministrazione o una privata, una startup che dovesse integrare SPID in un proprio software, in un proprio prodotto, su Developers Italia trova per esempio librerie software pronte all'uso per le integrazioni in open source, documentazione, un ambiente di test, trova tutto quello che serve per abbattere i costi per integrare le tecnologie abilitanti. È tutto sviluppato in open source, con una community aperta, abbiamo uno Slack con più di 1000 utenti registrati, abbiamo, mi sembra, più di 5000 messaggi al giorno che si scambiano, c'è un sacco di appunto commit sul GitHub di Developers Italia, c'è tantissimo sviluppo ed è una community aperta che cerca di aiutare il paese a integrare queste tecnologie. In Developers Italia stiamo però aggiungendo una nuova sezione utile per implementare quanto abbiamo visto in termini di riuso del software nella pubblica amministrazione. In particolare stiamo creando un motore di ricerca. Che cosa fa questo motore di ricerca? Sostanzialmente va a indicizzare, un po' come fa Google, voi dovete pensare sostanzialmente al modello di Google, va sostanzialmente a scandagliare tutti gli strumenti di code hosting presenti online e individua il software che è stato rilasciato dalle amministrazioni. Ne effettua un'analisi, un'indicizzazione e sostanzialmente va a creare una pagina di questo software che lo presenta a un amministratore. Ovviamente questo, perché questo sia possibile, l'unica cosa che chiediamo alle amministrazioni, o meglio agli sviluppatori delle amministrazioni, è di inserire uno speciale file in un formato che sostanzialmente racconta in una maniera che il motore di ricerca può comprendere che quel software è stato pubblicato da una pubblica amministrazione, che c'è un manuale utente, che c'è una certa licenza e così via. E quindi qui potete vedere una bozza di lavoro di una pagina del software su Developers Italia, che un amministratore con una ricerca, per esempio cercando software documentale, per esempio sono una scuola e cerco un software open source come registro elettronico, per esempio, troverà una pagina, scusate mi metto davanti, dove avrà, non so, il nome del software, una descrizione, qual è l'amministrazione che ha rilasciato il software, può avere informazioni se il software è correntemente soggetto a manutenzione evolutiva, per esempio avere accesso a una roadmap di questo software, gli screenshot, eventuali video addirittura presenti illustrativi, link alla documentazione, al codice, potrà vedere commenti, quindi sostanzialmente avrà una scheda, diciamo, completa con la quale rendersi conto già in prima battuta se il software può fare al proprio caso, può andarsi a guardare il manuale utente e già si fa un'idea. E poi, come dicevo prima nell'esempio, ovviamente poiché il software è immediatamente disponibile come codice sorgente, incaricando un tecnico può semplicemente dire me lo scarichi, me lo metti su così ce lo guardiamo e vediamo se ci va bene. E quindi sostanzialmente può fare questa valutazione. E questo tema di scoprire l'esistenza del software è un tema fondamentale, perché è bello che la legge dice tutte le amministrazioni devono cercare il software open source, ma se non gli diamo gli strumenti, come fanno gli amministratori a trovare questo codice open source? Possono venire a Forum PA, ascoltare queste esperienze, tra l'altro complimenti a entrambi, progetti veramente interessanti, però è complesso magari trovare, no? Quindi tramite questo motore di ricerca rendiamo più facile, perché gli amministratori pubblici sanno che qui possono trovare tutto il software a riuso della pubblica amministrazione. Nel caso degli esempi che abbiamo sentito, per esempio è sufficiente che nel repositorio dove viene pubblicato il codice sorgente sia incluso questo file, tutte le specifiche tecniche sono presenti in allegati alle linee guida, che descriva il software, e automaticamente Developers Italia scandaglierà con tutti gli aggiornamenti, si accorgerà da solo di nuovi rilasci con nuove funzionalità e li presenterà in questo formato per chiunque cerca per esempio un software di archiviazione o quello che è. Un'altra cosa che volevo dire è che abbiamo avviato una discussione con Consip per cercare di fare in modo che in questa pagina siano anche presenti i servizi su MEPA relativi a questo software. Quindi sostanzialmente se un'azienda dice io su questo software offro un servizio di personalizzazione, un servizio di formazione al personale che costa X, noi vorremmo farlo vedere direttamente qua. E poi ovviamente l'amministrazione può da qui andare su MEPA e completare un eventuale acquisto, per esempio, di un servizio legato a questo software. Questa è un'opportunità anche per le aziende, no? Che nel momento un'azienda fa un investimento, si studia questo software, lo impara e può offrire dei servizi alle amministrazioni, inserisce i propri servizi su MEPA e automaticamente vengono importati in livello prezzitale e vengono mostrati in questa pagina. Andiamo avanti, per quanto riguarda la titolarità, abbiamo detto appunto che le amministrazioni devono acquisire la titolarità del software che fanno sviluppare. Per aiutare le amministrazioni ad adempiere a questa cosa abbiamo semplicemente presentato nelle linee guida delle clausole di esempio già pronte, consigliando alle amministrazioni di verificare che una formula di quel tipo sia presente nei loro contratti, laddove non lo fosse ovviamente di inserirla. Questo va un po' nella direzione che abbiamo seguito assieme ad Agid tutto il tempo durante la redazione di queste linee guida, cioè cercare di fornire strumenti utili già pronti per aiutare le amministrazioni. Questo era l'obiettivo, non diciamo creare un sistema di regole che però non fosse chiaro come implementare, ma proprio fornire degli strumenti già pronti. Qui appunto ci sono delle clausole contrattuali, ora ovviamente addirittura appunto si possono semplicemente usare. C'è il tema della licenza, come dicevamo un software open source è tale se ha incluso una licenza d'uso che lo rende open source. Il CAD parla genericamente di licenze aperte, la scelta che abbiamo fatto nelle linee guida è dire una licenza è aperta se e solo se è una licenza approvata da OSI. OSI è un'organizzazione internazionale, Open Source Initiative, che è leader di mercato sostanzialmente in un processo di certificazione delle licenze per garantire che queste licenze rispettino le quattro regole base che erano citate da Flavia in apertura del software libero e che quindi siano licenze veramente di software libero. Quindi noi diciamo alle amministrazioni, se voi scegliete una qualunque di queste licenze, state adempiendo, perché queste qui sono le uniche licenze davvero aperte. Poi ovviamente, siccome le licenze sono più di 100, mi sembra, quelle ad oggi riconosciute da OSI, cerchiamo di aiutare ulteriormente le amministrazioni e gli diamo dei consigli. In questa tabella ho riassunto i consigli che diamo in termini di scelta della licenza, quindi a seconda diciamo della tipologia di software e della condizione abbiamo specificato, cercando di ovviamente di limitare il più possibile le alternative, una serie di licenze principali. Quindi per esempio indichiamo che se stiamo andando a personalizzare un software esistente, non cambiare licenza, ovviamente usare la stessa licenza anche per le personalizzazioni, per favorire il riutilizzo. Abbiamo indicato la EUPL, che è la licenza scritta in sede di Commissione Europea come licenza primaria per il nuovo software applicativo, e così via. Poi diciamo all'interno delle linee guida c'è anche una motivazione per la scelta di ciascuna di queste licenze. Abbiamo accennato velocemente agli strumenti di code hosting. Questo è uno screenshot di GitHub, per chi non lo conoscesse è la piattaforma diciamo leader di mercato tra virgolette, anche se si tratta appunto di una piattaforma gratuita diciamo per l'uso all'interno del software open source, dove sostanzialmente la maggior parte del codice open source viene caricato e viene sviluppato in maniera collaborativa. Non abbiamo ovviamente indicato una sola piattaforma. Quello che abbiamo fatto, abbiamo scelto dei requisiti che queste piattaforme devono avere e li abbiamo inseriti nelle linee guida. Quindi i requisiti sono che la piattaforma deve essere assolutamente accessibile senza autenticazione, deve essere possibile navigare il codice sorgente dalla piattaforma, deve essere possibile scaricarlo, ci deve essere una possibilità di segnalare eventuali anomalie presenti nel software, deve essere previsto un flusso per contribuire modifiche a questo software e così via. Nell'allegato, in uno degli allegati, vediamo se c'è scritto qual è, allegato non mi ricordo quale, forse B, l'allegato B, esatto, abbiamo fatto noi un'analisi dei requisiti che ci siamo diciamo dati nelle linee guida e abbiamo indicato una serie di piattaforme che li rispettano per semplificare. Le piattaforme sono alcune software as a service in uso gratuito, quindi un'amministrazione può semplicemente entrare e creare un'area comune di Reggio Emilia all'interno di GitHub, non deve fare nient'altro, oppure ci sono delle piattaforme che, tipo GitLab, che è una piattaforma open source, che può essere qui scaricata e installata nei propri sistemi informativi, creando diciamo un'area che può essere magari integrata con i propri sistemi, quindi gitlab.comunedireggioemilia.it per esempio, e in questo modo sostanzialmente se l'amministrazione preferisce avere diciamo una versione installata diciamo nel proprio data center o sul cloud, può tranquillamente farlo. Come dicevo, abbiamo cercato di aiutare le amministrazioni il più possibile nell'applicare queste linee guida e quindi per sostanzialmente spiegare ai propri sviluppatori come fare le pubblicazioni, la manutenzione del software, abbiamo preparato degli allegati pronti all'uso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio nel momento in cui un'amministrazione fa sviluppare un nuovo software da zero, l'unica cosa che deve fare per adempiere al CAD alle linee guida è prendere l'allegato B e allegarlo alla gara di appalto, al capitolato tecnico, oppure allegarlo al contratto di servizio o quello che è. Quindi sostanzialmente questo semplifica moltissimo il lavoro per l'amministratore pubblico, perché deve semplicemente allegare, e dentro l'allegato ci sono tutte le indicazioni tecniche che dicono a uno sviluppatore che cosa vuol dire pubblicare in open source, come registrare su Developers Italia e come diciamo fare in modo che il software diventi veramente riutilizzabile. L'allegato B appunto è quello per il software realizzato da zero, l'allegato C è per la manutenzione, quindi per esempio un'amministrazione che incarica un fornitore di fare manutenzione di un software open source acclude l'allegato C per fare in modo che la manutenzione continui a mantenere il software libero, aperto e disponibile. L'allegato E è invece per quando si va a personalizzare un software open source di qualcun altro. Quindi queste sono delle guide pronte all'uso che sostanzialmente è sufficiente allegare per l'amministratore. Quindi un'amministrazione che fin da subito vuole diciamo iniziare ad applicare le nuove linee guida sostanzialmente può, anche prima delle linee guida sono diciamo finita la consultazione pubblica, siamo assieme ad Agile, stiamo facendo un lavoro di vaglio di tutti i commenti che sono arrivati, tantissimi, guardavo prima il documento dove abbiamo raccolto tutti i commenti, sono 40 pagine, quindi diciamo ci stiamo lavorando e quindi non posso dare tempi perché sono arrivati tantissimi commenti, tra l'altro molto molto costruttivi, siamo molto contenti della qualità delle contribuzioni arrivate, siamo molto molto felici, ci vorrà un pochino di tempo, però diciamo speriamo a breve di riuscire a pubblicarle. Nel frattempo che escano in Gazzetta Ufficiale, ovviamente è possibile fin da subito censire il software di cui l'amministrazione è in possesso per verificare la titolarità, perché ovviamente come dicevamo tutto questo si applica se il software che l'amministrazione usa è suo, quindi fare un censimento in maniera che se si trova del software di cui ovviamente si è titolari, si può iniziare a procedere al rilascio in open source con, secondo le modalità indicate. E l'altra cosa che si può fare fin da subito è iniziare a capire che cosa vuol dire all'interno di procedura interna di acquisto, per fare in modo di assicurarsi che tutte le volte che si fa un contratto, una gara relativa a un software, si mettano gli allegati giusti nei capitolati. E queste sono delle cose che fin da subito un amministratore può iniziare a fare. L'ultima parte della presentazione è sulla valutazione comparativa, quindi vediamo un attimo il processo che abbiamo identificato per la valutazione comparativa. Queste linee guida superano, diciamo, e abrogano la circolare 63 che è stata citata, che era la vecchia, diciamo, valutazione comparativa. Abbiamo cercato di andare nella direzione anche qui di semplificare, diciamo, il processo di valutazione comparativa e renderlo essenziale e molto semplice da seguire. Sostanzialmente il processo è diviso in tre step, che sono quelli poi, diciamo, logici, individuati dalla legge. Una prima fase nel quale l'amministrazione individua le proprie esigenze, quindi cerca di capire cosa gli serve. Una seconda fase nelle quali va a analizzare le soluzioni al riuso o open source, che come vedevamo sono quelle che la legge indica come preferenziali. E se la seconda fase, diciamo, esce senza aver trovato una soluzione indicata, allora la terza fase nel quale si analizza le soluzioni proprietarie oppure lo sviluppo ex novo di un nuovo software. Velocemente, la fase di individuazione delle esigenze, di fatto quello che noi chiediamo all'amministrazione è di pensare, diciamo, redigere, come dicevi tu, il foglio di giornale sostanzialmente, quindi non siamo interessati molto all'atto amministrativo quanto sostanzialmente a fare in modo che ci sia di sostanza del contenuto sul quale si è pensato, quindi quali sono i flussi operativi che si vogliono, diciamo, portare, diciamo, automatizzare con il software, che si vogliono portare all'interno del software, come è possibile ottimizzare questi flussi. Questo perché ovviamente ricordiamo che soprattutto i flussi che sono ancora analogici non devono essere riportati pari pari in un software, ma possono essere magari ottimizzati grazie anche all'utilizzo del digitale, e quindi, diciamo, identificare gli strumenti che servirebbero per realizzare questi processi, diciamo, in un nuovo modo. Ovviamente in questa fase anche è necessario capire quali sono i vincoli in termini di tempi e di costi, quindi i tempi massimi che l'amministrazione può sopportare per mettere, diciamo, in produzione il software, e i costi, quindi la disponibilità di bilancio per la messa in esercizio, no? Quindi questa fase si conclude nel momento in cui l'amministrazione ha capito quello che gli serve, ha capito se il software può migliorare addirittura dei processi che sono inadeguati, e quanto tempo a disposizione e quanto budget a disposizione. Ovviamente nel budget e nei tempi tenere conto che non c'è solo la scrittura del software, ma c'è, non so, la migrazione dei dati da un sistema vecchio, c'è la formazione del personale, il periodo di apprendimento e così via. Vediamo come funziona l'analisi delle soluzioni a riuso open source. Sostanzialmente, come quello che abbiamo individuato nelle linee guida, abbiamo messo una preferenza per il software a riuso rispetto all'open source di terzi, cioè quello che noi diciamo sostanzialmente che il software già utilizzato dalla pubblica amministrazione è probabilmente la scelta privilegiata rispetto a un software che non è stato finora adottato da altre amministrazioni per quanto open source. Chiediamo di fare sostanzialmente un'analisi sull'interoperabilità, ovviamente se conforme all'interoperabilità, all'utilizzo dei dati personali secondo GDPR, livelli minimi di sicurezza, se implementa requisiti necessari, se ci sono vincoli tecnici e la qualità di questo software, quindi se è mantenuto, se escono nuove versioni frequentemente e così via. Chiediamo di fare un calcolo del TCO, inteso come costo di acquisizione, ovviamente non per confrontarlo ad altre soluzioni di tipo proprietario, perché la legge è molto chiara che bisogna dare prima preferenza a questo, ma semplicemente per verificare se è aderente ai vincoli che ho, cioè se io faccio un conto e il costo di portarmi in casa questo software open source è superiore al budget che ho a disposizione, è ovvio che non posso adottarlo in questo caso. Non sei d'accordo? Vabbè, aspettiamo il tuo commento.
L'ho detto prima.
Vai, ok. Se da questa valutazione viene fuori che il software open source è adatto alle esigenze dell'amministrazione, l'amministrazione lo può adottare, quindi inizia, diciamo, il processo di acquisizione di questo software e, diciamo, inizia a portarlo all'interno dell'amministrazione. Altrimenti si passa alla fase successiva, dove sostanzialmente bisogna fare una valutazione tra il software proprietario eventualmente disponibile che risolve le esigenze dell'amministrazione e l'opzione di sviluppare il software ex novo. Queste due opzioni sono messe, diciamo, sullo stesso piano dalle linee guida. I vincoli sono gli stessi che abbiamo visto, quindi conformità alle leggi sull'interoperabilità, l'utilizzo dei dati personali e così via. Nel software proprietario abbiamo anche inserito un controllo che sostanzialmente non si vada a creare un lock-in, cioè che il software proprietario possa consenta di esportare tutti i dati in formato aperto. Questo perché nel momento in cui acquisisco un software proprietario che non mi consente di riesportare dati in un formato aperto, io di fatto poi quei dati mi possono rimanere chiusi lì dentro e quindi posso avere poi dei costi molto elevati se volessi cambiare software in futuro. Quindi il vincolo aggiuntivo che introduciamo in questo caso è quello di verificare che la soluzione proprietaria consenta l'esportazione dei dati. Per lo sviluppo ex novo ovviamente ci sono, diciamo, delle indicazioni su come valutare l'impatto della scelta ex novo, tra cui i tempi per la messa in produzione e ovviamente il vantaggio che lo sviluppo ex novo mi consentirà poi di mettere a riuso questo software a vantaggio di altre amministrazioni. E con questo ho finito, ho terminato, grazie mille.
A te. Grazie.